non riuscivo a infilare, a fare venuto in mente un nostro frate che un giorno non riusciva a aprire la porta del tabernacolo, sempre a proposito del diavolo, e portava, diceva: che diavolo c'è qua dentro? Questo per dire quanto questa espressione sia entrata ormai nel linguaggio popolare, nel linguaggio comune, dal buon diavolo, un povero diavolo, quasi così via. Allora, ieri abbiamo visto la figura del Satana o del diavolo nella Bibbia. Ricordo e lo ripeto anche per le persone nuove, questa prima parte sarà necessariamente didattica, poi entreremo nell'inglese, quindi l'incontro sarà anche più movimentato. Ma questa parte è necessariamente didattica, perché prima di parlare del Satana dobbiamo vedere che cosa si intende per Satana nella cultura mitica e ebraica. Ugualmente questa mattina entreremo nel mondo dei demoni, lo limiteremo perché è immenso, e prima di parlare degli esorcismi di Gesù, con i quali libera le persone dai demoni, dovremo vedere di che si tratta. Allora, riassumendo, ieri la figura del diavolo nella Bibbia è, nell'Antico Testamento, è assolutamente irrilevante. Il termine ebraico è Satan, colui che è un ostacolo, avversario o un nemico. La traduzione greca ha dato diavolo, colui che si mette di traverso, per cui Satana e diavolo sono la stessa realtà, uno nome ebraico e l'altro il nome greco. Nella Bibbia, come personaggio, il Satana appare una sola volta. E come? L'abbiamo visto. L'autore del libro di Samuele, eccetera, presenta un'azione inconsulta da parte di Dio che spinge Davide a fare il censimento del popolo per poi poter castigare Davide perché ha fatto il censimento. Era un'azione inconsulta. Allora, due secoli dopo, il libro delle Cronache è una riscrittura del libro di Samuele. Nella riscrittura di questo episodio l'autore semplicemente cambiò dove c'era scritto Yahweh, il Dio di Israele, mise il nome Satana. L'unica volta in cui in tutta la Bibbia appare il termine Satana come persona, ed è chiaro, è un'evidente sostituzione del nome di Yahweh, in quel processo che abbiamo visto prima di purificazione del volto di Dio. Poi dopo il Satana, sempre con l'articolo determinativo, che non indica un nome proprio, ma una funzione, appare nella Bibbia rarissime volte e come pubblico ministero. Nel libro del profeta Zaccaria c'è un sommo sacerdote che è imputato, c'è l'angelo di Dio che è l'avvocato difensore e il pubblico ministero è il Satana che lo vuol far accusare. Poi appare ancora una volta nel libro del profeta Giobbe, dove l'autore, ambientando la corte celeste secondo la corte dell'impero persiano, presenta il re che riceve tutti i suoi invitati, Dio che riceve tutti i suoi funzionari, e tra questi c'è uno che svolge un ruolo importante. Ricordate, era chiamato l'occhio del re, era una sorta di sovrintendente, di ispettore generale, che poi riferiva al suo re delle azioni dei governanti. Questo ruolo è ricoperto nel libro di Giobbe da il Satana, che non è un nemico di Dio e neanche un rivale, ma un solerte funzionario che fa gli interessi del suo Dio. A Dio che si vanta di Giobbe, di quanto è bravo, Satana dice: per forza è bravo, gli va tutto bene, ecco, e poi scompare. Quindi vediamo che nell'Antico Testamento il ruolo del Satana o del diavolo è assolutamente irrilevante. Adesso entriamo questa mattina in un mondo strano, un mondo, allora, che possiamo togliere tutto quello che hanno scritto di Satana. Nella confusione che è stata fatta ben presto nel cristianesimo, dire diavolo e dire demonio sono due nomi che indicano la stessa realtà, non così nella Bibbia. Nella Bibbia non c'è mai confusione tra Satana, il diavolo e i demoni, sono realtà completamente distinte. Allora, questa mattina entriamo nel mondo dei demoni, è un mondo ampio, naturalmente faremo una sorta di selezione di testi perché è molto prolifico. Allora, per entrare nel mondo dei demoni e per l'esatta comprensione del termine demonio e diavolo, occorre inizialmente che facciamo uno sforzo, che prendiamo le distanze da tutto quello che nella nostra cultura, nella cultura occidentale, è stato raffigurato come diavolo o come demonio. Basta pensare a quanto ha influito la Divina Commedia di Dante, gli affreschi medievali del giudizio universale con questi mostri infernali. Ed è necessario distinguere e spiegare la terminologia e separare diavolo o Satana da il demonio. Nel linguaggio popolare si può parlare confondendo i termini, ma nella Bibbia questo è. Allora, nella Bibbia greca si distingue tra demone, c'è un termine, demone, che non va confuso mai con i demoni. Allora, nella lingua greca si distingue tra demone, un termine che ricorre nei testi classici greci, con il senso di divino, cioè un essere divino, per indicare che è un essere intermedio tra Dio e l'uomo. Quindi c'è Dio, c'è l'uomo, gli esseri intermedi tra Dio e l'uomo, c'è il demone, che adesso vedremo di capire di che cosa si tratta, che è una forza che proviene da Dio, ma meno potente e limitata nel tempo. Con il termine demone, in origine si indicava ogni essere divino, e nei testi classici greci non esiste nessuna differenza tra demone e Dio. Quindi nell'antichità classica, tra Dio e demone, inizialmente non esiste nessuna differenza. Poi piano piano comincia a esserci la separazione. Nella distinzione che verrà fatta tra Dio e demone, Dio veniva usato per gli esseri divini superiori e il demone invece per quelli minori, che non erano considerati immortali. Allora la differenza nel mondo classico tra Dio e il demone è che Dio è immortale. Il demone non è immortale. Si riteneva che, a differenza degli dei, i demoni invecchiassero e ci mettevano un po' di tempo, però dopo molti secoli morissero. C'è uno scrittore, Esiodo, che arrivò a calcolare la durata della vita dei demoni in 9.720 anni. Non chiedetemi come ha fatto questo calcolo, comunque lui ha calcolato che non erano immortali. Allora, secondo la concezione dell'epoca, e questo è importante perché poi arriveremo a capire certe affermazioni di Paolo, mentre a Dio o agli dèi era stato assegnato lo spazio che c'era dal cielo alla luna, quindi lo spazio che colpisce la terra, lo spazio che va dal cielo alla luna è lo spazio degli dèi, mentre perché l'aria era più pura, si riteneva così, mentre ai demoni era riservato lo spazio dalla luna alla terra. Quindi c'è una differenza tra quelli che stanno in un ambito superiore e quelli che stanno in un ambito superiore. Queste erano credenze consolidate che nessuno metteva in discussione. Ricordo e lo ripeterò annoiando che perché insisto su questo? Perché questo ha formato la tradizione che poi si è consolidata nella dottrina dei primi 4 secoli della Chiesa, che è quella che ha determinato poi tutta la fede nei secoli successivi. Pensate che Sant'Agostino, questo grande padre della Chiesa, sul quale la Chiesa si è fondata, arrivava a scrivere che i demoni abitano nell'aria, perché scacciati dalla parte superiore del cielo a causa di una colpa incancellabile, sono stati condannati a rimanervi come in una prigione adatta a loro. Ancora i cristiani non avevano inventato l'inferno. Per cui, ricordate, ieri Gesù ha detto che devo di Satana cadere dal cielo come una folgore, cioè il ruolo del Satana di accusare gli uomini, poi di castigare, con il Dio presentato da Gesù, un Dio che ama le persone non per i loro meriti, ma per i loro bisogni, viene a cadere. Quindi già il Satana è stato spodestato e anche i demoni sono nell'aria, ancora non c'è stato inventato l'inferno. Nel mondo greco il termine buon demone è l'equivalente del nostro angelo custode, quindi i demoni, allora ancora non siamo i demoni, c'è Dio che è buono, poi c'è il demone, e i demoni hanno il ruolo degli angeli custodi, sono persone, sono esseri buoni. La differenza tra il demone del mondo mitologico e l'angelo del mondo ebraico sta nel fatto che mentre i demoni sono autonomi, e gli angeli invece dipendono da Dio. E in nessun caso nella Bibbia un angelo è diventato un demone e tantomeno un demonio. Dove è nata questa credenza nei demoni? Allora dobbiamo andare in Mesopotamia, nel mondo mesopotamico, che si credeva popolato da spettri. Da cosa nasceva questa credenza? Si riteneva che questi demoni fossero gli spiriti di quelle persone decedute in maniera violenta o che erano stati privati dalla sepoltura e che rimanessero in qualche modo vaganti o in piedi sulla terra. Dal grande influsso che la demonologia mesopotamica ha avuto nel mondo giudaico, nacquero gli dei demoni che poi i cristiani ampliarono in una maniera veramente esuberante. La credenza nei demoni, tanto comune e fiorente nel mondo orientale, nella Bibbia ebraica viene assolutamente rigettata, salvo rarissime eccezioni. Per cui nella Bibbia ebraica non si trova questo mondo di demoni. È nella cultura mesopotamica, che poi influirà nel Talmud, il libro sacro degli ebrei, al tempo di Gesù, ma nella Bibbia la credenza nei demoni viene rigettata e non si trovano, è interessante, neanche le formule esorcistiche necessarie per liberarsi. Nell'Antico Testamento è completamente assente l'idea posseduta dal Satana, dal diavolo, e anche l'idea di persone possedute dal demonio. Non esiste questa idea. Questa sarà poi un attraversamento, un'incomprensione degli scritti, degli evangelisti, che vedremo quando faremo le analisi, che ha portato all'aberrazione, perché ancora oggi ci sono persone, e io mi chiedo se è la stupidità totale o cos'altro, la mancanza di fede, che arrivano a credere che ci sono persone possedute, loro fanno indifferentemente la scelta o da Satana o dai demoni, rendendo vana l'azione di Gesù. Che un Satana, un demonio, prenda possesso in una persona, che poi non si capisce cosa significa prendere possesso in una persona, ma ci arriveremo con un po' di pazienza. Quindi nell'Antico Testamento allora è assente l'idea di persone possedute dai demoni. Allora ci si chiede, ma come mai, dopo si sono scatenati col Nuovo Testamento? Nel Nuovo Testamento vediamo che Gesù ogni due passi incontra un indemoniato. Come mai erano assenti nell'Antico Testamento? Stavano in attesa. I rari demoni che appaiono nella Bibbia, siamo ancora all'Antico Testamento, sono per lo più residui della mitologia babilonese, ieri abbiamo accennato, appresi dagli ebrei nei due secoli, sono tanti, nei quali Israele fece parte dell'impero persiano. Dal 538 al 333 a.C. Israele è stato sotto il dominio persiano. E queste idee della demonologia le ha assorbite e fatte sua. Quindi la Palestina, sotto Carlo I, il re persiano, ha formato una satrapia dell'impero persiano ed ha assorbito tante credenze che in qualche parte sono rimaste nella Bibbia. Alla sobrietà dell'Antico Testamento si controverrà poi dopo, invece, nell'epoca di Gesù, l'epoca rabbinica, una fantasiosa fioritura del demoniaco, perché, come abbiamo anticipato ieri, serviva a spiegare quello che la scienza e le conoscenze del tempo non riuscivano a spiegare, i fenomeni. Tra il terzo e il secondo secolo avanti Cristo, la Bibbia scritta in ebraico, venne tradotta in greco, perché l'abbiamo detto ieri, gli ebrei non abitavano soltanto la Palestina, ma si erano diffusi in tutto il bacino mediterraneo, dove non si parlava l'ebraico, ma si parlava il greco, che era la lingua commerciale, l'inglese di oggi. Allora c'è stato questo lavoro che non è di semplice traduzione, ma di interpretazione della Bibbia dall'ebraico al greco, ed è importante sapere questo. I cristiani, quando scelsero la loro Bibbia, non presero il testo ebraico, ma il testo greco. Quindi non il testo originale, ma già un'interpretazione. Ebbene, in questa cultura più evoluta, i traduttori della Bibbia erano il fiorfiore degli intellettuali del tempo, si chiama dei 70 perché una tradizione dice che erano 70 saggi che in 70 giorni misero in atto questa traduzione. Comunque la cultura già si era evoluta e questi traduttori si trovavano di fronte a dei residui della cultura mitologica biblica o anche greca, mesopotamica, anche greca. E il libro della Sapienza dice che in una cultura più evoluta non si ritenevano dei i più abietti e più ripugnanti animali. Allora i traduttori della Bibbia si imbatterono, sono pochissimi casi, pensate, soltanto 19 volte, e niente, 19 volte si trovavano di fronte a degli esseri difficili da comprendere, se non come visibili della mitologia. Ebbene, tutte le volte che si trovarono, adesso li vediamo, di fronte a questi esseri, i traduttori della lingua greca lo tradussero con demoni. Per cui il termine demoni assente nella Bibbia ebraica appare nella Bibbia greca come una traduzione, ma non c'è nel testo. Chi sono questi demoni? Sono esseri intermedi tra l'uomo e la divinità e gli animali, quali uno che appare molto nella Bibbia è Onocentauro. Il centauro sappiamo cos'è. L'Onocentauro sono un mostro con la testa e il busto umano e il corpo dell'asino. Oppure un altro essere che si trova è la Sirena. La Sirena era metà donna e metà uccello all'inizio. Erano al servizio di Persefone, una divinità degli inferi. Il loro canto serviva ad uccidere il passaggio dei defunti nel regno della morte. Nel primo Medioevo, però, queste sirene vengono raffigurate non più con le ali, ma con il corpo a coda di pesce, perché fecero una confusione tra il termine penne, le ali, e pinne. E quindi da qui è nata la sirena, ma le testimonianze iconografiche più antiche delle sirene le vedrete che sono donne con il corpo da uccello. E così, allora, tutte le volte che i traduttori nel testo ebraico si sono trovati di fronte a questi personaggi, ripeto, non sono neanche tanti, 19 in tutta la Bibbia, lo hanno tradotto sistematicamente con demoni. Di più, oltre agli esseri del mondo mitologico, i 70 qualificarono come demoni anche le divinità straniere. Nel testo ebraico, per esempio, del Salmo 96 al versetto 5, si legge: tutti gli dèi delle nazioni sono un nulla. Nella traduzione greca e poi in quella latina, che sarà la base della Chiesa, gli dèi da nullità inesistente. Allora il salmista dice: tutti gli dèi delle nazioni sono niente, non esistono, sono nulla. E invece nella traduzione tutti gli dèi delle nazioni sono demoni. Vedete come piano piano si mette questa credenza dei demoni. La scelta dei traduttori era in linea con la concezione che si era andata formando nel giudaismo, che vedeva le religioni pagane non soltanto come idolatria, venerazione di idoli, ma come un culto ai demoni. Per cui per gli ebrei i pagani adoravano dei demoni. Idea questa che verrà ereditata e purtroppo sviluppata successivamente proprio dal cristianesimo. Allora, la traduzione greca dei 70 fu quello che la Chiesa primitiva privilegiò come propria Bibbia e influì molto poi nella traduzione della Bibbia nella lingua latina. Nel 380 Papa Damaso incaricò uno dei più grandi intellettuali del tempo, Girolamo, che tradusse dall'ebraico al latino l'Antico Testamento e rimise dal greco al latino i testi delle traduzioni del Nuovo Testamento, un'opera ciclopica non esente naturalmente da errori. Allora, il mondo giudaico, vediamo adesso questi demoni, però qual è la base, qual è la consistenza, perché se esistono questi demoni qualcuno li avrà fatti, come si sono originati, come sono nati. Allora, il mondo giudaico era permeato da una cultura dove tutto era animato. Gli astri, le stelle, le costellazioni erano considerati esseri viventi, esseri angelici, ma viventi che costituivano quella che nella Bibbia appare come milizia celeste. Quando nella Bibbia si parla del Dio degli eserciti, gli eserciti non sono i nostri eserciti di militari, gli eserciti sono le milizie celeste. Si pensava che tutto il cosmo fosse vivo, fosse abitato da questi, ma comunque erano tutti quanti sempre agli ordini di Yahweh. Queste milizie celesti divennero oggetto di venerazione, di adorazione da parte degli ebrei e i profeti inutilmente, i sacerdoti, cercarono di proibirlo. Per esempio nel libro del Deuteronomio si legge: perché alzando gli occhi al cielo e vedendo il sole, la luna, le stelle, tutto l'esercito del cielo, ecco, l'esercito del cielo sono le costellazioni, tu non sia trascinato a prostrarti davanti a quelle cose e a servirle. Quindi i profeti mettono in guardia contro questo culto. Oppure nel secondo libro dei Re, abbandonarono tutti i comandi di Yahweh loro Dio, si prostrarono davanti a tutta la milizia celeste e venerarono Baal. Oppure il profeta Geremia: le case di Gerusalemme e le case dei re di Giuda saranno impure come il luogo di Tofete, il crematorio. Cioè tutte le case sui tetti, delle quali essi bruciavano incenso a tutta la milizia del cielo. Quindi anche nelle case dei re si credeva a queste divinità, a questi semi di divinità. Allora, tra l'inaccessibile Dio, che era collocato nel più alto dei cieli, e l'uomo, si erano ormai frapposte queste potenze che condizionavano la vita delle persone. Erano associati ai pianeti, allo zodiaco, e queste creature angeliche o demoni influivano sul destino degli uomini. Guardate che ancora oggi siamo eredi di queste cose. Sapete che tante persone credono nell'oroscopo, cioè che se sei nato in particolare determinato periodo dell'anno ci sono le stelle, le congiunzioni, ci sono persone espertissime. È arrivata questa. Si considerava che la volta celeste fosse animata e influisse nel comportamento delle persone. Gesù smentirà assolutamente tutto questo. Qui purtroppo siamo eredi di un'interpretazione che fece Paolo. San Paolo era figlio della cultura dell'epoca, anche lui credeva che il cielo fosse animato, e lui descrive queste potenze demoniache come elementi del mondo, e con queste espressioni si indicavano gli astri, le stelle, le costellazioni che esercitavano influsso sulle persone determinando il loro destino. Scrive Paolo nella lettera ai Galati: quando eravamo fanciulli eravamo schiavi degli elementi del mondo, cioè abbiamo creduto anche noi che questi elementi influissero sul destino delle persone. E queste potenze che sono demoniache e sono sconfitte da Gesù, per un errore di interpretazione del passato vennero considerate categorie angeliche. C'è ancora oggi, speriamo, nella riforma liturgica che prima o poi verrà, che si possa eliminare in un prefazio quelle che San Paolo indica come nemici dell'uomo, rivali dell'uomo, vengono lodate come cori angelici. Lo conosciamo tutti, quell'espressione: troni, potenze, principati, potestà, che sono collocati nelle sfere dove impera il principe dell'aria. Ebbene, non sono cori angelici, sono realtà demoniache, secondo la credenza del tempo. Era tutto questo cosmo che influiva sull'influsso dell'uomo. E perché sono negativi? Perché tutti questi termini, principati, troni, forze, dominazioni e potestà, hanno in comune l'immagine del potere, sono tutte espressioni del potere che domina le persone. Ebbene, San Paolo, nella lettera agli Efesini, scrive: la nostra battaglia, infatti, non è contro esseri umani, ma contro i principati e le potestà. Allora non sono coni angelici, dice che siamo contro principati e le potestà, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Quindi c'era la terra, poi c'era questa regione celeste che era abitato da questi esseri divini o semidivini, e quindi Paolo fa parte di questa cultura. Però lui assicura che i principi di questo mondo saranno ridotti al nulla da Gesù, e dirà che ridurrà al nulla ogni principato e ogni potestà e ogni potenza. Allora, come possiamo ancora recitare nel prefazio troni, dominazioni, principati, potestà, quando San Paolo stesso ha detto ridurrà al nulla? Vedete, una confusione nel passato che purtroppo è entrata anche nella liturgia. L'avvientamento delle potenze celesti è stata profetizzata dai profeti e sarà realizzata da Gesù, leggiamo nel Vangelo di Marco, che l'annunzio del Vangelo farà sì che il sole si oscurerà, la luna non darà la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. L'annuncio del Vangelo farà vedere quello che è vero e tutto quello che è falso, tutte queste credenze sui quali i potenti appoggiano il loro potere, cadranno uno dopo l'altro. Ma i primi cristiani purtroppo ereditarono queste credenze che sono arrivate fino ai giorni nostri. Per questo quando, io lo vedo ormai tanti anni, quando si tratta questo della demonologia è un lavorone, perché la liturgia fino all'altro ieri affermava certe cose, e far comprendere alle persone che è falso, o meno che è vero, non è vero, è difficile. Comunque i primi cristiani ereditarono dal giudaismo la credenza che per il fatto di essere vicini agli astri e abitare presso le nuvole, i demoni svolgessero la funzione che oggi su internet o sui telefonini svolge il meteo, cioè la previsione del tempo. Perché stando vicino al cielo promettevano l'arrivo delle piogge perché loro già li percepiscono. Quindi oggi guardiamo il meteo, quella volta chiedevano ai demoni: piove o non piove, ci sarà siccità o no. Pensate che un padre della Chiesa come Origene, uno dei vertici sublimi, anche lui figlio di questa cultura, e lui scrive: le opere dei demoni sono le carestie, la sterilità della vigna e degli alberi, la siccità, la corruzione dell'aria che danneggia i frutti e che causa talvolta di morte per gli animali e di peste per gli uomini. Artefici di tutte queste cose sono i demoni. Ecco, ormai era entrato. Tutto quello che appare di negativo, non potendo dare la responsabilità a Dio, viene data ai demoni. E la diffusa convinzione che il diavolo stesso faccia con propria autorità tuoni, fulmini, tempeste e siccità, questa è una frase che ho citata, venne condannata come eresia soltanto nel VI secolo, nel Concilio di Praga, in Portogallo. Ma nonostante questo, ancora nel XIII secolo, San Tommaso d'Aquino, sul quale si è fondata tutta la teologia fino al Concilio Vaticano, scrive: è necessario ammettere che con il permesso di Dio i diavoli possono causare perturbazioni atmosferiche, stimolare con convogliare i venti e far cadere fuoco dal cielo. E perché dicevo che è arrivato fino a ieri questo? Nel rituale romano, il rituale delle benedizioni, che è rimasto in vigore fino al Concilio Vaticano II 50 anni fa, c'è la benedizione delle campane e si chiedeva che attraverso le campane fosse allontanata ogni perturbazione dello spirito maligno. Quindi vedete che è un lavoro immenso, perché fino a 50 anni fa nelle benedizioni della Chiesa si pregava di benedire le campane perché allontanassero lo spirito del maligno. E allora ci meravigliamo che la gente creda negli esorcismi, creda nei diavoli, creda nei demoni, creda nelle possessioni. La Chiesa purtroppo ha insegnato tutto questo. Allora, abbiamo detto che nella Bibbia ebraica il concetto di demonio è inesistente. Sono stati i traduttori che le 19 volte che hanno trovato l'oro centauro, la sirena, il centauro, il fauno, lo hanno tradotto con demonio. Per cui il termine demonio è assente nella Bibbia ebraica. C'è nella Bibbia greca. La Bibbia greca contiene dei libri che non ci sono nella Bibbia ebraica e nel mondo ebraico non sono stati accolti ugualmente nelle chiese protestanti, ma sì nella Chiesa cattolica. Allora questa è l'unica volta che c'è un demonio con tanto di nome, ed è il libro di Tobia, che tutti conosciamo. Il libro di Tobia è un racconto popolare, fantasioso, che non è una cronaca, è una teologia. È stato scritto in greco circa il 200 avanti Cristo. È un racconto popolare dove si narra una donna bellissima che tutte le volte che si sposa e va a letto col marito, questo gli muore secco. Ne ha fatti fuori 7. C'è il libro, è anche un comico umoristico, perché il padre di Sara, quando l'ottavo pretendente sale nella camera nuziale, chiama il servo e dice: "Andiamo intanto a scavare la fossa". Beh, era meglio premunirsi, non si sa mai. Ma come mai questa donna gli morivano i mariti la prima notte di nozze? Perché c'era Asmodeo, il demonio, che si era innamorato pazzamente di lei. Allora, l'unica volta che c'è il nome di un demonio è Asmodeo. Ma chiaro, sono racconti popolari, racconti fantasiosi, io credo che nessuno possa credere in una realtà del genere. Tutto il racconto non è finalizzato a Asmodeo, ma a Raffaele, l'angelo che salva, espressione del Dio che guarisce. Comunque vediamo alcuni dettagli di questo libro. Allora, scrive l'autore del libro di Tobia che questo Asmodeo gli elimina i mariti prima che potessero unirsi con lei, come si fa con le mogli. Questo cattivo demonio viene cacciato da Tobia, l'ottavo pretendente di Sara, con il suocero che già aveva scavato la fossa, che era timoroso di far la fine degli altri mariti. Allora gli ha dato una ricetta l'angelo Raffaele. Raffaele è l'angelo che esprime la salvezza, la guarigione di Dio, che gli ha dato una ricetta, se volete facile, la potete fare. Si prese dal suo sacco il fegato e il cuore del pesce e li pose sulla brace dell'incenso. Il fettore nauseabondo di questo cuore del fegato del pesce è insopportabile per questo demonio. Questo era stato anche un demonio, ma adesso non lo avevo niente in mente. Che fugge, e scrive l'autore, l'odore del pesce respinse il demonio che fuggì nelle regioni dell'Alto Egitto. Qui viene catturato dall'angelo Raffaele, che lo incatenò e lo mise in ceppi. In tutto il resto del libro non si trova più la traccia del demonio. E anche quando Tobia ricorda la guarigione della moglie, viene attribuita all'angelo Raffaele, il cui nome significa Dio guarisce. Però questo testo, anche se non era nella Bibbia ebraica, è un testo popolare, fantasioso, ce n'è traccia anche nei Vangeli, quando Gesù parla della donna, i Sadducei raccontano a Gesù di questa storiella. Nel Talmud, allora, gli ebrei credono che Dio ha rivelato a Mosè la legge scritta sul Monte Sinai e la spiegazione di questa legge, la legge orale, chiamata Talmud, che significa insegnamento. Ebbene, nel Talmud Asmodeo si trasformò nel re dei demoni, incaricato tutto quello che riguarda i numeri impari, questo nuovo mondo magico. Nel Testamento di Salomone, libro apocrifo molto importante per il cristianesimo, Asmodeo si descrive così: "Io sono il famoso Asmodeo, Io causo la cattiveria dell'uomo per diffonderla nel mondo. Io sono sempre intento a fare complotti contro i giovani sposi. Io distruggo la bellezza delle vergini e infondo nei loro cuori un grande freddo. Io diffondo la pazzia nelle donne per mezzo delle stelle, sempre nel flusso degli astri, e ho commesso, interessante, un vulcano di omicidi. Allora, prima e unica volta in cui c'è un demonio con nome nella Bibbia, non ebraica ma greca, e questo demonio, credo che nessuno di noi pensi che si tratta di una realtà, se no un racconto fantasioso, eccetera. Invece, vediamo quelle volte che gli autori si sono trovati di fronte a esseri che hanno tradotto con demoni. Nel libro del Levitico si trova scritto che, contrariamente ai pagani, gli israeliti non offriranno sacrifici ai, noi traduciamo adesso nella Bibbia, ai satiri. Il termine satiri, in ebraico, lo si può pensare, è seirim, significa i pelosi, sono questi personaggi mitologici, questi esseri così. Questi satiri erano divinità dei boschi, dal corpo umano, ma attenzione perché è importante per la raffigurazione iconografica, avevano il corpo umano, ma le orecchie, piedi e coda da capra, già ci arriviamo a capirlo, simili al dio Pan. Quindi questi satiri erano l'immagine del dio Pan. Le rappresentazioni iconografiche poi del diavolo, o se volete del demonio, in quanto si è fatta confusione, cioè un essere orrido che ha il corpo metà capra e metà uomo, il diavolo come ha le corna, le orecchie appuntite, la barbetta e il naso schiacciato, che vediamo nell'archeologia erano le raffigurazioni del dio pagano Pan. Da qui sono nate le raffigurazioni del diavolo o dei demoni cristiani, da questi esseri. Quindi la raffigurazione che abbiamo del diavolo così nell'immaginario, nei dipinti, prende da questo. Poi gli altri termini che hanno trovato gli autori, che hanno tradotto con demonio, e anche gli dei pagani. C'era una divinità pagana che si chiama, è un nome che conosciamo tutti perché è il famoso giornalista Gad Fortuna, Gad Lerner significa fortunato, fortuna, là. E nel libro di Isaia si legge: preparate una tavola per Gad, cioè per questa divinità. Nella traduzione greca si trasforma: preparate una tavola per il demonio. Quindi questi autori, quando si sono trovati e esseri della mitologia o divinità pagane, non hanno avuto esitazione, non hanno tradotto Gad con fortuna, se volevano tradurlo, l'hanno tradotto con demonio. Questi demoni, nella tradizione greca e latina, sono anche buoni, sono i geni tutelari della casa e spesso venivano raffigurati come esseri che avevano un volto umano e un corpo animale. Ed erano, e anche qui abbiamo fatto grande confusione, erano chiamati i cherubini. A volte capita, quando si vede la mamma con un bambino bello, c'è sempre qualche persona: che bello fare il cherubino. Se la madre sapesse cos'è il cherubino, non è vero, perché il cherubino è un mostro. Il cherubino deriva dall'acadico, deriva dal cambu, che significa benedicente. Se adesso mentalmente visualizzate le porte della Mesopotamia, lo vedete questi esseri che sono raffigurati con il corpo animale e la faccia del re, sono gli spiriti buoni che impediscono agli spiriti cattivi di entrare nelle case. Un'immagine di un cherubino famoso, la Sfinge. Cos'è la Sfinge? È questa semidivinità che impedisce agli spiriti cattivi di entrare nelle case. Questo è talmente radicato nella nostra tradizione che noi oggi non ci pensiamo più. Avete presente le case di campagna dove spesso all'ingresso sui pilastri c'è il leone o c'è un gallo raffigurato? Oppure avete presente, ormai non si usano più, i battenti delle porte, delle case di una volta che avevano un volto umano, era questa tradizione. Erano gli spiriti buoni che facevano i guardiani della casa e impedivano agli spiriti cattivi di entrare. Vedete com'è tutto questo piano piano è entrato. Allora, i cherubini, da non confondere con gli angeli, sono questi esseri. Nell'Antico Testamento servono come cavalcatura per il Signore che vola. E infine, facciamo l'intervallo, un demonio è nato per un errore di traduzione e però ha preso tanto che è andato nella tradizione spirituale, patristica. Chi non conosce l'espressione il demonio meridiano? Cos'è? Il Salmo 91, 6, si trova l'immagine, poi diventata proverbiale, che il demonio del mezzogiorno. E il mezzogiorno è quell'ora della sonnolenza, della tempesta, nella quale magari possono venire chissà quali espressioni. Ebbene, questa espressione si deve a un errore di traduzione dei 70, questi famosi traduttori, che anziché leggere il verbo devastare, l'ebraico devastare, lessero demonio, uno di questi scelim, per cui si ebbe la traduzione greca demonio e da qui nella traduzione latina il demonio meridiano. Quindi il demonio meridiano è il devastatore del mezzogiorno, perché ricordate, poi lo faremo adesso nella seconda parte, ancora lo tratteremo nella terminologia palestinese, tutto quello che era inspiegabile veniva attribuito all'azione dei demoni. Come capire la sonnolenza, o meglio l'insolazione? C'è un demonio che va in giro tutti i giorni tra mezzogiorno e le 3 del pomeriggio, se si scappa nei mesi più caldi è fatto. Bene, facciamo l'intervallo, alle 10.45 ci troviamo per la seconda relazione e vediamo la base biblica, però che c'è stata, che ha servito ai padri per giustificare la nascita dei demoni. C'è un testo biblico che però giustifica la nascita dei demoni. Quindi tra mezz'ora e 10.45 ci vediamo per la seconda parte. Possiamo fare un breve.
Alberto, scusa la mia ignoranza, allora quei leoni che sono davanti a questi nostri padroni catedrali, sì, hanno quell'origine lì? Hanno quell'origine lì?
Sì, che c'è il leone, certo, allo spirito comune, e mi viene del campagno.
Thank you.